pillole di storia lesbica a cura di Daniela Danna.
Bene, questa volta parleremo di Ugo Foscolo. Ode all'amata, 1821. Quei parmi in cielo fra gli dèi, se accanto ti siede e vede il tuo bel riso e sente dolci detti e l'amoroso canto. A me, repente, con più tumulto il core urta nel petto. More la voce mentre ch'io ti miro, sulla mia lingua, nelle fauci stretto geme il sospiro. Serpe la fiamma entro il mio sangue ed ardo. Un indistinto tintinnio mi ingombra gli orecchi e sogno. Mi s'innalza al guardo torbida l'ombra. E tutta molle d'un sudor di gelo e smorta in viso come erba che langue, tremo e fremo di brivido e anelo, tacita e esangue. Era una versione, non parleremo di Ugo Foscolo questa volta, era una sua versione di una delle due odi di Saffo che sono universalmente conosciute, anche perché purtroppo sono le uniche due poesie sue che ci sono pervenute per intero. Una appunto questa che è stata variamente interpretata nel corso dei secoli come ode all'amica, oppure come Saffo che si immedesima nell'uomo che vede questa donna e quindi soffre di gelosia perché forse voleva lei l'amore di quest'uomo. Quindi le interpretazioni sono state molto varie, tendevano un po' tutte a cancellare questa particolarità della poesia di Saffo, che era quella di essere rivolta ad altre donne. La seconda poesia, appunto, pervenuta per intero perché è stata citata da moltissimi grammatici fin dalle epoche antiche come esempio di bello scrivere, invece l'ode ad Afrodite, in cui anche qui invoca Afrodite perché lei riesca finalmente ad arrivare all'oggetto del suo amore e questa donna ricambi il sentimento che Saffo prova per lei. L'oggetto del desiderio di Saffo viene individuato come femminile semplicemente da una sola parola. Questa parola ovviamente è stata nel corso dei secoli cambiata e volta al maschile ripetutamente, in modo da non dover affrontare questo lato in ombra della poetessa, che nell'antichità è stata paragonata ad Omero, è stata quindi una figura paragonato meno nel senso della fama e della capacità di scrivere, di suscitare emozioni e sentimenti, non certo nello stile, che ovviamente è molto diverso, così come l'epoca in cui sono vissuti. Saffo, diciamo, c'è incertezza anche sulla datazione della sua vita, ma si parla appunto del VII secolo avanti Cristo. A fine dell'Ottocento, a Ossirinco in Egitto, sono stati ritrovati dei papiri con alcune sue poesie. Questa poesia di una donna per altre donne è veramente particolare nel panorama greco, in quanto le donne, come al solito, adesso per non ripetere, però la solita storia era che le donne non erano istruite, a parte alcune nell'aristocrazia e a parte le etere, le cortigiane di alto bordo che dovevano intrattenere uomini importanti, quindi avevano un'istruzione sia nella filosofia, nella conversazione, nella musica, in modo da poter essere piacevoli per gli uomini che le frequentavano. Saffo è probabilmente una maestra di un coro, è vissuta in questo Tiaso che viene ripetutamente menzionato nei suoi frammenti. Il Tiaso non si sa bene che cosa sia, in realtà era probabilmente una comunità sacra, appunto è stato interpretato come un luogo in cui le giovani aristocratiche venivano istruite. Contro questa ipotesi però c'è il fatto che almeno nei 650 versi che ci sono rimasti dai 9 libri originari di poesia di Saffo, Saffo si rivolge alle sue amiche del Tiaso come compagne, con la parola greca che significa compagne, e non come fanciulle, allieve o in altro modo. Saffo appunto è una poeta dell'intimità che parla soprattutto dei propri sentimenti, e in questo è considerata eccezionale nel panorama greco, in quanto esprime un'introspezione che non era comune nell'espressione pubblica della sua epoca. Scrive però anche delle poesie, diciamo così, di occasione, come gli epitalami, parola difficile che significa semplicemente poesia per un matrimonio intorno al talamo, appunto al letto nuziale, in cui esalta le giovani fanciulle che dovevano andare spose. Per dare un esempio appunto di come questa figura sia stata considerata come deviante, si sia cercato di salvarla negando i suoi sentimenti per altre donne, volevo leggervi un italiano gustosissimo del 1921, Maria Luisa Giartrosio de Courtin, tradusse l'opera di Saffo, rifacendosi appunto a Welcker, che aveva editato i frammenti trovati a Ossirinco, e scriveva così nel suo libro Saffo con introduzione, versione e commenti, che per quanto i greci avessero dell'amore un concetto assolutamente diverso dal nostro, non retto da severa morale religiosa, non si spinsero mai sino a confondere la Venere Urania e la Pandemia, e anche allora l'impuro amore contro le leggi naturali era certamente obbrobrioso. L'amore si esprime con meravigliosa purezza e non mai o quasi sensuale. Contro questi commenti successivi di epoche appunto in cui la repressione sessuale era molto più forte rispetto a quanto avveniva nell'antica Grecia, c'è da dire che la stessa esaltazione che venne fatta di Saffo come decima musa punta al fatto che questo tipo di rapporti tra donne non fossero così mal visti, perlomeno nell'area in cui Saffo viveva, che era appunto l'isola di Lesbo. In una biografia del secondo secolo d.C., trovata anche questa tra i papiri a Ossirinco, si legge che Saffo da parte di alcuni è criticata per essere disordinata e amante delle donne, con una parola ginecerasta che ricalca il paiderastes, l'amante dei fanciulli, di cui sappiamo appunto essere uno degli usi e costumi dell'aristocrazia dell'antica Grecia.
Pillole di storia lesbica a cura di Daniela Danna.